Ecco allora l'ultimo tratto di questo breve ma intenso percorso. Il primo appuntamento era, se vi ricordate, la famiglia, il matrimonio come via di santità, quindi una vocazione, una chiamata di Dio a diventare santi attraverso il proprio essere sposi. Seconda tappa era la famiglia chiesa domestica, quindi la casa, la famiglia, che non è un luogo dove si fanno delle cose strane alla vocazione, ma anzi è il luogo privilegiato dove noi viviamo, siamo chiamati a vivere la vocazione. Questa mattina i compiti della famiglia cristiana. Vi leggo due brani brevi, numero 17, una parte del numero 17, una parte del numero 49 della Familiaris Consortio. La Familiaris Consortio, che è l'enciclica di Giovanni Paolo II proprio sulla famiglia, è considerato un po' la Magna Carta dell'insegnamento della Chiesa sulla famiglia. Riprende un po' tutta la teologia del Concilio e la rilancia. Allora, al numero 17, questi due brani riguardano proprio i compiti della famiglia cristiana, noi leggiamo: nel disegno di Dio creatore e redentore, la famiglia scopre non solo la sua identità, ciò che essa è, ma anche la sua missione, ciò che essa può e deve fare. I compiti che la famiglia è chiamata da Dio a svolgere nella storia scaturiscono dal suo stesso essere e ne rappresentano lo sviluppo dinamico ed esistenziale. Ogni famiglia scopre e trova in se stessa l'appello insopprimibile che definisce ad un tempo la sua dignità e la sua responsabilità. Famiglia, diventa ciò che sei, frase molto famosa che ogni tanto riprendiamo, cioè la famiglia è già nel progetto di Dio luogo rivelativo della presenza di Dio, quindi è già una storia sacra. Quindi il futuro della famiglia è nella sua origine, è nel suo inizio. Se noi vogliamo capire che cosa dobbiamo essere come famiglia sacramento dell'amore di Dio, se vogliamo capire quali sono, qual è la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo, dobbiamo andare a cercare che cos'è la famiglia, perché lì troviamo anche che cosa deve fare. Quindi famiglia, diventa ciò che sei. Il tradotto in romagnolo significa prendi consapevolezza del progetto di Dio che il Signore ha su di te e cerca di realizzarlo nella storia. Risalire al principio del gesto creativo di Dio è allora una necessità per la famiglia se vuole conoscersi e realizzarsi secondo l'interiore verità non solo del suo essere ma anche del suo agire storico. E poiché secondo il disegno divino è costituita, come dice il Concilio, intima comunità di vita e di amore, allora la famiglia ha la missione di diventare sempre più quella che è, ossia comunità di vita e di amore, in una tensione che, come per ogni altra realtà creata e redenta, troverà il suo compimento nel regno di Dio. Ecco, quindi anche la famiglia, come la Chiesa, vive un già e non ancora, è già il segno e lo strumento dell'amore dello sposo, di Gesù sposo per la Chiesa sposa, ma non lo è ancora completamente, perché questo sarà solo nel regno di Dio. Ecco, il numero 49, scusate, ho saltato una riga importante, per questo la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. Ecco, questo è il compito e la missione della famiglia. qualunque cosa faccia, in qualunque ambito sia impegnata, qualunque dimensione sia la sua missione, la missione principale della famiglia è quella di custodire, rivelare e comunicare l'amore quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità, dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa e sua Sposa. Ancora al numero 49 leggiamo: tra i compiti fondamentali della famiglia cristiana si pone il compito ecclesiale, essa cioè è posta a servizio dell'edificazione del regno di Dio nella storia, mediante la partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa. Cioè la famiglia, diventando ciò che è, segno e strumento dell'amore di Gesù Sposo per la Chiesa Sposa, quindi lasciandosi trasformare nel suo amore naturale, nelle sue relazioni, fino a diventare segno e strumento dell'amore di Dio, questo la pone al servizio dell'edificazione del regno di Dio. Cioè noi costruiamo il regno di Dio amandoci come Dio ci ama. La famiglia cristiana è inserita a tal punto nel mistero della Chiesa da diventare partecipe a suo modo della missione di salvezza propria di questa. I coniugi e i genitori cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Perciò non solo ricevono l'amore di Cristo diventando una comunità salvata, ma sono anche chiamati a trasmettere ai fratelli lo stesso amore di Cristo diventando comunità salvante. Tradotto, la famiglia, con la grazia di Dio, è un sacramento di santità e di salvezza per gli sposi, ma proprio per la stessa grazia di Dio diventa sacramento e salvezza anche per tutti coloro che frequentano questi sposi. Quindi il matrimonio è sacramento e salvezza per gli sposi e per tutto il mondo. Bene, questo è il testo di riferimento. Proviamo a entrare nella nostra vita. Allora, detto questo, significa la conseguenza immediata è che il matrimonio non è un fatto privato di due sposi, è un dono di Dio, è una vocazione, una chiamata a mettere a disposizione di Dio il proprio amore. È come se Gesù, Dio, ci dicesse: voi due sposi che vi amate così bene, che siete così contenti del vostro amore, siete disposti a mettere il vostro amore nelle mie mani perché io lo faccia diventare uguale all'amore di Dio, in modo che possa il mio amore possa raggiungere tutti i confini della terra, tutte le persone che voi incontrerete? Allora, non ci si sposa per sé, non ci si sposa neppure per i figli che verranno, ci si sposa per Dio, per mettere a disposizione la propria vita a due, perché Dio vi comunichi il suo amore e attraverso questo amore si arrivi alla salvezza. Allora, il matrimonio è il prolungamento e la specificazione della vocazione battesimale, cioè gli sposi sono chiamati a vivere per rendere la propria vita di coppia un luogo rivelativo di Dio, sacramento di salvezza per gli sposi e per gli altri. Anche qui faccio una traduzione romagnola: la coppia, la famiglia, guardando come Gesù ama, quindi guardando l'amore eucaristico di Gesù, capisce come si deve amare. Gli altri, guardando come gli sposi si amano, dovrebbero poter intuire qualcosa dell'amore di Dio. Dico dovrebbero, perché così siete tutti un po' più rilassati, eh? Va bene. Allora, la famiglia partecipa alla missione della Chiesa, portando in essa e nella società il dono della comunione e la testimonianza del servizio. Ecco, questi sono i due pilastri della missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo: immettere nel mondo, nelle relazioni, nelle organizzazioni, nelle strutture, il dono della comunione e la testimonianza del servizio. Infatti, la famiglia è comunità di amore che partecipa alla comunione trinitaria, essendo fatta immagine di Dio, è segno dell'amore sponsale di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa, è chiamata a dare corpo al progetto di comunione nuziale degli uomini tra loro in Cristo. Ecco, ma vediamo come tutto questo si può tradurre. La missione della famiglia nasce dalla familiarità con lo sposo. È commovente l'invito di Gesù rivolto agli apostoli appena ritornati dalla prima missione: venite in disparte e riposatevi un poco. Quante volte come spose abbiamo sognato di poter avere questo po' di tempo, no? Per noi. E quante volte io ormai vi ho stracciato l'anima dicendovi che questo è fondamentale per il benessere della coppia e anche per la sua missione, ogni tanto di prendersi un po' di tempo per sé, per stare tra marito e moglie e insieme con il Signore, non solo una settimana l'anno a cancellino, ma almeno una sera alla settimana, almeno. Non è solo per il riposo che Gesù li invita a stare solo con lui, ma perché hanno bisogno di crescere in amicizia, in comunione reciproca. Hanno bisogno di diventare famiglia tra di loro e con lui. È la teologia dello stare con. Anche Gesù, quando scelse i dodici, il testo non dice che li scelse come manager per organizzare la Chiesa. Li chiamò a sé perché stessero con lui. Questo è il primo motivo per cui siamo chiamati. Gesù non sceglie eroi, profeti, guaritori, esorcisti, oratori. Sceglie i dodici perché stiano con lui. E i dodici non erano i migliori. Se voi andate a vedere, no? Cioè, allora, nella lista che viene sempre presentata, il primo e l'ultimo sono quelli, i due che l'hanno tradito. Vuol dire che in mezzo ci stiamo tutti. Poi c'era uno che faceva riscuoteva le tasse per i romani, uno che era pubblicano, uno che, senza contare poi tutte le prostitute che sono nella genealogia di Gesù. Sarebbe interessante andare a vedere magari un'altra volta tutte le persone che sono, che oggi diremmo che sono in situazioni irregolari e che invece il Signore ha chiamato perché contribuissero alla storia della salvezza. Bene, allora scegli i dodici perché stiano con lui, poi saranno inviati, ma sceglie per prima cosa dei compagni di vita, non della gente che faccia delle cose per lui, ma con cui fare casa, con cui fare famiglia, con cui avere una relazione. Il primo obiettivo di Gesù, adesso la sparo un po' grossa, ma poi tanto Paolo le parti che non vanno bene le toglie. Il primo obiettivo di Gesù non è la conversione, ma la compagnia degli uomini, la comunione. La conversione è la conseguenza del nostro stare con Gesù. La conversione non è un atto della nostra volontà, ma è la trasformazione della nostra vita dopo che abbiamo incontrato Gesù. Tutti noi facciamo l'esperienza della bellezza di questo stare con. con la persona amata, con l'amico, con il compagno. Stare con è esperienza sufficiente a redimere certe nostre giornate vuote o inquiete. Stare con è uscire dalla condanna della solitudine. Non è bene che l'uomo sia solo. Stare con l'amato è uscire dal regno del dover fare e della competizione ed entrare nel mondo della gratuità. Questo vale tra marito e moglie e vale anche col Signore. A volte noi abbiamo l'ansia da prestazione, sia in casa che nella chiesa. Bisogna un po' rilassarsi, ogni tanto fermarsi con la moglie, col marito e col Signore. Nel Vangelo di Giovanni i primi discepoli domandano a Gesù: «Maestro, dove abiti?» Rispose: «Venite e vedrete». Erano circa le 4 del pomeriggio e rimasero con lui fino a sera. A fare che cosa? Il testo non lo dice. Allora, leggiamo un'interpretazione di un rabbino. «Se io andai dal maestro, non fu per ricevere insegnamenti da lui, ma soltanto per vedere come si allaccia e si slaccia i sandali». Questo detto dice che il vero maestro non è colui che trasmette idee, ma colui che ti insegna la vita, non l'esegesi dei grandi libri, ma l'esegesi della vita. E questo avviene solo nello stare accanto, nello stare con. Mi piace qui ricordare l'esperienza di Aquila e Priscilla, che andarono, avevano ospitato Paolo, e Paolo li invita ad andare ad ascoltare un eloquente teologo che si chiamava, mi pare, Apollo. Allora ascoltarono l'eloquente teologo che spiegò loro la storia della salvezza, e poi dice il testo degli Atti degli Apostoli: lo presero da parte e gli insegnarono il senso della vita. Questo è scritto negli Atti degli Apostoli, quindi si può registrare questo, vero, vero il mondo? Ok. Stamattina ho anche il conforto della... Quindi se dico qualche sciocchezza tu mi fermi. Allora, ecco il primo servizio. Il primo servizio che la famiglia è chiamata a fare è l'annuncio della parola, prima di tutto con la sua vita. Dicevamo l'altra mattina, l'essere racconto di Dio amore con la nostra vita. E Gesù ci indica anche l'atteggiamento con cui portare l'annuncio. L'atteggiamento con cui portare l'annuncio non è quello di chi sa tutto e deve insegnare agli altri, non è quello di chi ha trovato la verità e deve convincere un altro che la sua verità è la migliore, ma è con la compassione, con il farci carico delle attese della gente, come fa Gesù, come fanno i genitori verso i loro figli, attraverso i gesti di amore, di perdono, di accoglienza, di solidarietà degli sposi, della famiglia, piccola chiesa, e attraverso tutto questo che Cristo stesso accoglie, perdona, ama gli uomini di oggi e si fa solidale con loro. Allora, in forza del sacramento del matrimonio e del ministero di evangelizzazione che ne scaturisce, gli sposi hanno un compito specifico e insostituibile per l'annuncio del Vangelo anche nella comunità cristiana. Noi dobbiamo metterci in testa che se viene meno la famiglia, la coppia, viene meno un ruolo, un luogo rivelativo di Dio fondamentale. Allora è necessario che la ministerialità degli sposi sia riconosciuta e valorizzata dai presbiteri, ma nello stesso tempo sia esercitata dagli sposi, gioiosamente convinti. Su questo gioiosamente convinti apro una piccola parentesi. che cosa si legge sulla nostra faccia di sposi? Oddio, che cosa mi è capitato? Oppure come sono contento, che gioia, come siamo innamorati, non solo del nostro marito e della nostra moglie, ma anche della nostra vocazione di sposi. Gioiosamente convinti della propria vocazione e missione sponsale e dalla ricchezza di grazia che proviene dal sacramento del matrimonio. È necessario che le coppie degli sposi e le famiglie prendano coscienza della loro identità e missione e che annuncino l'amore di Dio con il loro vissuto di coppia, con i gesti di accoglienza e di amore, di perdono, di incoraggiamento nelle situazioni di gioia e di dolore. Occorre che i genitori raccontino ai figli il loro cammino di fede, con tutte le sue difficoltà, le crisi, i momenti di crescita, e che diano ragione della loro scelta. Analogamente, è importante che gli sposi raccontino la loro esperienza di fede alle altre famiglie, con lo stile del passaparola, nello spirito della condivisione gratuita. Ecco, non si tratta di fare proseliti, non si tratta di convincere nessuno, si tratta di dire: guarda che io ho trovato, ho scoperto il senso della nostra vita, il senso del nostro essere sposi, e te lo voglio donare. Guarda che io ho venduto tutto quello che avevo per comprare il campo dove c'è un tesoro, e il tesoro è il senso del nostro volerci bene, e te lo dono volentieri. Allora, gli sposi e le famiglie rendono attuale, visibile il Vangelo attraverso la loro vita. Quanto più essi sono uniti a Cristo e quanto più si amano come Lui, pensano come Lui, sono aperti al servizio come Lui, donano la vita come Lui. Allora, più le due persone, marito e moglie, sono vicine a Dio personalmente come coppia, e più saranno capaci di essere questo segno della presenza amorevole e misericordiosa di Dio. Vi faccio un esempio, qui c'è diversa gente che va in bicicletta, mi pare di aver capito. Ecco, però le biciclette di una volta, quelle che avevano i raggi, non quelle di adesso, lenticolari, eccetera. Allora, se voi guardate la ruota della bicicletta, i raggi convergono tutto verso il centro, giusto? Ecco, più i raggi sono vicini a loro, più sono vicini al centro. Più sono vicini al centro, più sono vicini a loro. Così è per noi. Ma dove gli sposi possono svolgere il loro ministero di evangelizzazione in parrocchia? Dappertutto, eh? Però ci sono degli ambiti privilegiati che sono connaturali alla vita di coppia, ad esempio. Chi meglio di una coppia di sposi preparata sarà in grado di accompagnare i fidanzati al matrimonio e le giovani coppie alla scoperta della loro vocazione? Nella catechesi dei genitori, ai genitori, fatta da coppie di sposi a sposi. Nelle catechesi dei centri di ascolto del Vangelo, animata da coppie di sposi. Allora, provate a immaginare che rivoluzione nelle nostre comunità cristiane se in ogni parrocchia ci fosse una coppia di sposi preparata, capace di leggere la parola di Dio in chiave sponsale e capace poi di trasmettere questo a tutte le altre famiglie. Ma ancora nella catechesi di iniziazione cristiana, che deve diventare sempre di più catechesi nella famiglia e con la famiglia. Ma ancora nella catechesi prebattesimale, chi è meglio di una coppia? Momento di crisi?
Non c'era problema, lei.
aspettiamo che passi un attimo la crisi, non c'è problema. Ok. Dicono i miei figli, la mamma e la pasta di Fissan fa passare tutti male. Allora, chi meglio di una coppia e di una famiglia può preparare una famiglia che chiede il battesimo per i propri figli? Ma non solo prepararla, ma diventare anche compagni di cammino di quegli sposi che chiedono il battesimo. Qual è allora l'altro compito? Abbiamo detto, il primo compito, il primo servizio è quello dell'annuncio della parola. E abbiamo visto questi ambiti caratteristici connaturali alla vita di famiglia, ma qui possiamo aggiungerne anche altri, le coppie che stanno vivendo un momento di sofferenza, un lutto. Ecco, chi meglio di una famiglia può illuminare con la parola di Dio questi momenti di dolore, di croce, di sofferenza, eccetera. Bene, poi c'è il dono della comunione e del servizio. Ci facciamo guidare dal brano di Marco in cui viene descritta la moltiplicazione dei pani. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: questo luogo è solitario ed è ormai tardi, congedali perciò, in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possano comprarsi da mangiare. Una preoccupazione lecita degli apostoli e dei discepoli, no? Dice: guarda, fa notte, chiudono i negozi, qui mangiare per tutti non c'è, rischiamo di rimanere senza anche noi. Insomma, stati qui tutto il giorno, possono anche mandare a casa, come dire, abbiamo già dato per oggi. Beh, tradotto sempre, Ma egli rispose: voi stessi date loro da mangiare. E gli dissero: dobbiamo andare noi a comperare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma egli replicò: quanti pani avete? E accertati si riferirono: 5 pani e 2 pesci. Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di 100 e di 50. Presi 5 pani e 2 pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, e portarono via 12 ceste pieni di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato erano 5.000. Allora, i discepoli vorrebbero che Gesù licenziasse la folla. Ad essi è rimasta la nostalgia del tempo di riposo e di intimità che il Maestro aveva promesso. Ma Gesù rimanda loro il problema. I discepoli fanno i calcoli, si chiedono se devono comprare loro tutto quel pane. Ecco la differenza fra Gesù e noi. Gesù parla di donare, noi parliamo di comperare. Potremmo dire, nelle nostre comunità cristiane, invece Gesù parla di comunione e noi parliamo di progettazione. Non si rendono conto che la nuova comunità che Gesù vuole instaurare non si regge sulle regole del mercato, ma sull'unica legge dell'amore e della donazione gratuita. Date voi stessi loro da mangiare ha 2 significati. Datevi da fare voi, ma ha un altro significato più profondo. Donatevi, diventate voi pane, date voi stessi come pane da mangiare. Cioè, fatevi mangiare come faccio io. Ancora una volta l'amore eucaristico. con quei pani spezzati e distribuiti, Gesù dona se stesso per entrare in comunione con il suo popolo, per fare del suo popolo una sola famiglia. In questa solidarietà Gesù coinvolge attivamente anche i discepoli, li abilita al servizio e al dono di se stessi, ma coinvolge anche la gente. Chiede loro di raccogliere i pezzi ammassati perché nulla vada perduto di ciò che Dio ha donato. Cioè, nella famiglia dei figli di Dio non c'è uno più importante e uno meno. Non ci sono dei ruoli più importanti e dei ruoli meno importanti. Non c'è chi insegna e chi ascolta, ma tutti siamo chiamati a spendere i talenti che il Signore ci ha dato perché la Chiesa possa diventare famiglia dei figli di Dio. Quanti pani avete? È come se dicesse: mettete a disposizione quello che avete. Gesù non fa tutto da solo, è con il nostro poco che Gesù sfama la moltitudine. Qui c'è la grande fregatura, perché quante volte noi abbiamo detto: non sono capace, non me la sento, non sono pronto, non sono preparato, non ce la faccio. Allora Gesù qui ci dice: rilassati, tu così come io ho bisogno di te, così come sei. La logica della chiamata di Dio abbiamo visto che non è la logica umana, se no io non sarei mai diventato diacono, ad esempio, no? Ecco, noi dobbiamo rispondere sì al Signore con quel poco che abbiamo, perché poi è il Signore che moltiplica il poco che noi abbiamo, ma noi abbiamo invece la logica della prestazione, del PIL. Siamo ossessionati dal PIL e dobbiamo produrre, mentre è il Signore che moltiplica e condivide con gli altri quel poco che ognuno dà. E non c'è nessuno così povero da non aver niente da donare. Ordina loro di far sedere la folla. Però attenzione, qui c'è una genialità di Gesù. Non dice semplicemente fateli sedere, ma fateli sedere a gruppetti. Perché a gruppetti? Perché nel piccolo gruppo si possono stabilire delle relazioni che ormai abbiamo imparato a chiamare relazioni sponsali, relazioni d'amore. In 5.000 non ci si conosce. Pensate allo stadio, pensate a un concerto, pensate 5.000, invece gruppetti 50, di 100 già è una misura in cui io, se ho un po' di tempo, posso imparare ad avere delle relazioni. Creare le condizioni umane che permettono di vivere il clima della famiglia, delle relazioni interpersonali, della condivisione, è lo stile proprio della famiglia, dove il Signore ci chiama a vivere relazioni sponsali e a tradurle nei gesti della donazione e della condivisione. Allora il brano che abbiamo letto prima, anziché chiamarlo brano della moltiplicazione dei pani, dovremmo dire che è il brano della condivisione di quello che ognuno ha. E se c'è la condivisione di quello che ognuno ha, c'è amore per tutti, l'amore arriva a tutti. Questo stile della famiglia, dove si mette in comune quello che si ha per condividere fra tutti, è uno stile che è già una buona notizia. Vi ricordate negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, il racconto della prima comunità cristiana? Erano assidui ad ascoltare la parola di Dio nella frazione del pane, mettevano tutti in comune, non c'era nessuno che avesse bisogno. E poi non dice che convertivano, ma il Signore ogni giorno aggiungeva gente che si salvasse, perché questo modo di essere della famiglia è già la buona notizia. Una famiglia, una coppia che si ama, è per se stessa la buona notizia. Allora, la famiglia è il luogo della gratuità, mentre le relazioni sociali sono e non possono non essere intessute tutte della reciprocità dei diritti e dei doveri, la famiglia, quella autentica, conosce l'esperienza forte della gratuità e su di essa si regge. Alla stessa logica corrisponde il dono della vita, lo stile del servizio agli altri, la capacità di prendersi cura dell'altro, di sacrificarsi per l'altro, non in nome di una rigida suddivisione di diritti e doveri, ma nella logica del dono. Nella famiglia si fa l'esperienza della gratuità e del dono, cosa che arricchisce la società di risorse che la struttura economica e mercantile non riesce a produrre. Ancora, la famiglia è il luogo della solidarietà. Abbiamo detto che la famiglia è il luogo della gratuità, è il luogo della solidarietà, nel senso di un disinteressato farsi carico e prendersi cura dell'altro, soprattutto dell'altro in condizioni di debolezza, di malattia, di disagio, di difficoltà. Una solidarietà che non nasce da un'attesa di corrispondenza, ma è gratuita, non aspetta nulla in cambio. Allora, ancora Familiaris Consortia numero 41 dice: il fecondo amore coniugale si esprime in un servizio alla vita dalle forme molteplici, delle quali la generazione e l'educazione sono quelle più immediate, proprie e insostituibili. In realtà ogni atto di vero amore verso l'uomo testimonia e perfeziona la fecondità spirituale della famiglia, perché è obbedienza a dinamismo interiore profondo dell'amore come donazione di sé agli altri. Mi fermo un minuto per commentare questo. Quando parlo alle giovani coppie o ai fidanzati della fecondità, faccio sempre questa domanda. Allora, secondo voi, io e Rita, che abbiamo 5 figli e 4 nipoti, abbiamo ubbidito al comandamento di Dio: siate fecondi e moltiplicatevi? Secondo voi noi siamo fecondi? Tutti si mettono a ridere, no? 5 figli, 4 nipoti, certo. Io gli dico: non è così automatico. Sicuramente noi ci siamo moltiplicati, perché da 2, no? Ma la fecondità è molto di più di una fecondità procreativa, e anzi la fecondità procreativa trova il suo senso nella fecondità spirituale, perché la fecondità procreativa è dare la vita a un altro, ma la fecondità spirituale è dare la propria vita per un altro. Allora c'è una fecondità spirituale che prima di tutto si esprime nella coppia e nella famiglia, ma che poi deve coinvolgere tutto il mondo, cioè tutte le persone che frequentiamo, che ci frequentano, gli ambienti dove viviamo, sul lavoro, nella parrocchia, eccetera. Cioè la fecondità spirituale è coinvolgere tutti nell'amore di Dio. Allora, in questo senso, la fecondità delle famiglie deve conoscere una sua incessante creatività, frutto meraviglioso dello Spirito di Dio che spalanca gli occhi del cuore per scoprire le nuove necessità e sofferenze della nostra società e che infonde coraggio per assumerle e darvi risposta. Ieri mattina Morris ci parlava di questo progetto della carità che può coinvolgere le famiglie. Qui in particolare vorrei ricordare un compito che è specifico proprio delle famiglie e che se non lo facciamo noi non lo fa nessun altro, la cura, l'accompagnamento e l'accoglienza di tutte quelle famiglie che oggi vivono situazioni difficili e irregolari, separati, divorziati risposati, divorziati conviventi, i conviventi. Ecco, tutte queste famiglie, noi siamo chiamati a diventare custodi di queste famiglie, ad accogliere, a farcene carico, non col giudizio, ma sempre con l'accoglienza e l'amore misericordioso. Ma su questo bisognerebbe fare un altro campo. In tal modo si dilata enormemente l'orizzonte della paternità e della maternità delle famiglie cristiane. Il loro amore spiritualmente fecondo è sfidato da queste e da tante altre urgenze del nostro tempo. Con le famiglie e per mezzo loro il Signore Gesù continua ad avere compassione delle folle. Allora, per concludere, volevo leggervi la parabola del buon samaritano in chiave familiare. Probabilmente molti di voi la conoscono, ma qui mi pareva che azzeccasse bene. La famiglia scendeva da Gerusalemme a Gerico per le vie tortuose della storia, quando incontrò i tempi moderni. Non erano più briganti di altri, ma si accanirono contro la famiglia, le rubarono la fede che più o meno aveva conservato, le tolsero l'unità e la fedeltà, la serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato, l'ospitalità per i viandanti e i dispersi. Passò per quella strada un sociologo, vide la famiglia ferita sull'orlo della strada e disse: è morta, e continuò il cammino. Passò uno psicologo e disse: era oppressiva, meglio che sia finita. La incontrò un prete e la sgridò: perché non hai resistito? Forse eri d'accordo con chi ti ha assalito? Infine passò il Signore, che la vide e ne ebbe compassione, e si chinò su di lei, lavandole le ferite con l'olio della sua tenerezza e il vino del suo amore. Se la caricò sulle spalle, la portò alla chiesa, affidandogliela, dicendo: l'ho comprata col mio sangue, non lasciarla sola sulla strada in balia dei tempi, ristorala con la mia parola e il mio pane. Al mio ritorno ti chiederò conto di lei. Quando la famiglia si riebbe, si ricordò del volto del Signore e, guarita dalla sua solitudine egoista e dalle sue divisioni, decise di fare altrettanto e di fermarsi accanto a tutti i malcapitati della vita per assisterli e dire loro che c'è sempre un amore vicino a chi soffre ed è solo. Così venne ripristinata la solidarietà umana. Se in ogni volto in futuro il malcapitato poteva temere di riconoscere i suoi assalitori, qui c'è una riga ripetuta, ora poteva anche pensare di riconoscere il suo salvatore. Anche nella solidarietà quotidiana tra famiglie può ripetersi questa riconciliazione umana. Ciascuno infatti può e deve testimoniare la presenza affettuosa del Signore. Buon lavoro di coppia. Vi ricordo che le domande non sono un compito da fare, ma uno strumento, se vi serve, per il lavoro di coppia o personale. Ci rivediamo qui alle 11:30, puntuali come le cambiali in scadenza. Oppure, beh no, pensavo, si potrebbe fare tutti insieme prima del pranzo, se riusciamo a finire mezzogiorno e un quarto, finiamo tutti insieme e poi facciamo la preghiera prima del pranzo.
Anticipiamo di un quarto d'ora un momento insieme e così anticipiamo di un quarto d'ora.
Va bene.
11:15.
Ok.
abbiamo mezz'ora abbondante.
11
11
e un quarto ci ritroviamo qui, in modo che poi possiamo fare tutta la condivisione e poi la preghiera con i bambini, perché sennò Enrico sgrida l'allare che dice invece di fare il lavoro con me vai sempre a fare il lavoro con i bambini.